solo in filigrana che potrebbe essere così recitato dal dire al fare. Abbiamo con noi tre uomini del fare, il terzo deve ancora arrivare, ma arriva subito. E sono uomini del fare di tre diverse realtà, una realtà cooperativa, una realtà bancaria, una realtà assicurativa. Sono tre imprenditori, tre manager e tre cattolici. Io prima di fare una domanda, diciamo, secca per loro tre, vorrei riprendere il filo del discorso che abbiamo appena lasciato e dire due parole proprio per dare continuità alla nostra riflessione sul rapporto tra dono e mercato. Io ho l'impressione che dietro il nostro dibattito ci sia un equivoco di fondo. Noi dobbiamo toglierci dalla testa alcuni grumi ideologici. Ci sono dei grumi ideologici che ci impediscono di pensare. Questi grumi ideologici sono stati messi nella nostra testa da Rousseau piuttosto che da Marx, piuttosto che dalla vulgata che questi grandi autori hanno portato. E sono grumi ideologici che non ci consentono spesso di pensare. E in alcuni casi ci obbligano, come dire, a non dare l'importanza che hanno certe parole. Allora, ci sono due parole: mercato e dono, e due altre parole, economia e ecologia. Se io dico economia ad un ragazzo, storce la bocca e pensa profitto, sopraffazione, egoismo. Se dico ecologia, il ragazzo sorride perché pensa ci occupiamo della natura. Eppure dovremmo riuscire, come faceva Leon Battista Alberti, a vivere l'economia e l'ecologia come le due scienze, tra virgolette, dell'oikos, cioè della casa. C'è un libro che mi ha illuminato. Io avevo molto di questi grumi ideologici, vengo da un'esperienza sessantottina. Questo libro l'ha scritto il fratello di Prodi, Paolo Prodi, si chiama Settimo non rubare. È un libro illuminante. Se volete, è una lezione divina o un'esegesi sul capitolo 36 della Caritas in Veritate. Il libro in pratica dice: cos'è il mercato? Il mercato è il forum dove la collettività decide il giusto prezzo. Quindi il mercato è il contrario dell'egoismo. Guardate, vuol dire cambiare completamente un approccio ideologico. Il mercato nasce nel Medioevo da cattolici, non nasce nel Settecento inglese commentato da Marx, come il luogo dove il forum collettivo decide il giusto prezzo. Dahrendorf, alcuni anni dopo, rispetto ai nostri autori medievali, Bernardino, dice un'altra cosa importantissima. Il mercato nasce davanti al municipio, la famosa l'aquilone col filo. Cioè, nelle nostre piazze delle città medievali, la piazza del municipio e la piazza del mercato sono nello stesso luogo, perché non si può far mercato senza regole. Cosa dice il 36 della Caritas in Veritate? Il mercato non è il luogo della sopraffazione. Guardate, spiegare ai cattolici, quelli più impegnati, quelli del volontariato, quelli che giustamente vogliono occuparsi dei poveri, questa semplice verità è faticoso ma indispensabile. L'agire economico non è antisociale. La società non deve difendersi dal mercato. Guardate, ci sono tre affermazioni, una più chiara dell'altra. Poi ci sono quelli che non rispettano le regole e tutte le cose che sapete. Per fare un'applicazione di questa roba qui al dono, consentitemi una battuta soltanto, di cui mi perdoneranno le persone che sono qui sedute molto più esperte di me. In greco dono si dice dosis. La radice do significa dare. Attenzione, ma significa anche prendere. La radice do significa dare, ma significa anche prendere. Per questo dose, in italiano, da dosis, nella stessa legge di dono, dose significa giusta quantità. Allora, donare è rendere il dovuto a Dio. Il dono è il quarto fattore della produzione. Qualunque imprenditore usa i famosi tre fattori della produzione, ma accanto al capitale, alle risorse umane, alle risorse naturali, usa il dono. Perché qualunque imprenditore, se non dona, non fa crescere l'impresa. Schumpeter l'ha chiamata innovazione. Spesso l'innovazione non paga nel breve periodo. Quindi l'imprenditore è qualcuno che dona per per far funzionare l'economia. Qual è il grumo ideologico? Il grumo ideologico è qualcuno, lo dico brutalmente, mi conoscete, quindi non sono molto diplomatico, nostalgico del sol dell'avvenire e del socialismo che nell'89, diciamo così, è crollato anche come utopia, non soltanto come realtà, pensa che il capitolo 3 della Caritas in Veritate identifichi il capitalismo buono rispetto al capitalismo cattivo. Attenzione, il rischio del gruppo ideologico è immaginare il dono come un'alternativa al mercato. Questa roba qui esiste nella storia della Chiesa da Gioacchino da Fiore. Esiste un filone culturale che da Gioacchino da Fiore a Alex Zanotelli, per fare un esempio concreto, è convinto che si può costruire un mondo migliore senza il peccato originale. Mentre il dramma che dobbiamo portarci dietro è il peccato originale, cioè quel tasso di egoismo, di limitatezza umana, di cui il mercato è un'espressione, come ieri, citando Tommaso, diceva Paolo Del Debbio. E veniamo alla domanda. La domanda che faccio è: come vi comportate oggi concretamente come imprenditori, come manager, come dirigenti di banche, come vi comportate concretamente come cattolici? Qual è il valore aggiunto del vostro essere cattolico? Non nelle chiacchiere, non nell'idealismo che è sempre bello, ma nella vita reale, cioè come fate quello che teoricamente ci ha spiegato Monsignor Pennisi, l'incarnazione. Nella vostra vita l'incarnazione, cioè la fatica di incarnare dentro il peccato originale, dentro l'egoismo, dentro le leggi economiche che sono quelle che sono, non si può far scherzarci sopra, perché il profitto, io dico sempre, che è come il termometro. Chi non fa profitto c'ha la febbre. Un'azienda che non fa profitto non è più o meno egoista, è più solidale, c'ha la febbre. Se fa profitto funziona, cioè non ha la febbre e quindi riesce. E per, diciamo, aiutarmi in questa vostra risposta, mi permetto di anticipare le cose che poi vi dirò nel pomeriggio, perché non è stata abrogata la relazione ovviamente sulla settimana sociale, ma è stata spostata nel pomeriggio, ed è il bellissimo numero 20 del documento delle settimane sociali, dell'agenda della speranza, che ha, udite udite, un capitolo intraprendere. Ringraziamo la Chiesa che su questi temi comincia a dire delle cose senza timore, intraprendere. E tra le tante cose che dice questa frase che io vi lancio come, diciamo, fil rouge della vostra esperienza concreta e personale di impresa cooperativa, di assicurazione, di banca. Riconoscere che la crescita delle imprese è un problema prioritario alla luce del bene comune, cioè che le imprese crescano è una roba di bene comune. Rispetto all'obiettivo di riprendere a crescere, prima si parla dell'Italia che non cresce più, eccetera, eccetera, le cose che diceva ieri Paolo, significa affrontare un problema unitario e allo stesso tempo dai molti aspetti. Nel magistero della Chiesa è costante l'idea che serve un mercato, si cita la Caritas in Veritate numero 38, sono alla fine del numero 21, serve un mercato nel quale possano liberamente operare imprese che perseguono fini diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto e ai vari tipi di impresa pubblica devono potersi radicare quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti e un'attenzione alla civilizzazione dell'economia. Molti sono gli aspetti, eccetera, eccetera. Anche alla Chiesa, conclude, e alle famiglie spetta un compito: educare i giovani all'intraprendere. Cominciamo da Paolo Bedoni.
Ringrazio il professor Gentili, ma ringrazio il Toniolo per questa opportunità, credo importantissima, perché nell'apertura che ha fatto Monsignor Vincenzi ci invitava appunto a raccontare quello che noi nell'attività quotidiana facciamo e vedere come possa coniugare l'ispirazione ai valori con lo sviluppo di un'impresa. Credo che questa coniugazione poi è stata ben messa in evidenza da Monsignor Pennisi, che più volte ha provocato, dicevo a lui personalmente fuori, dicevo, mi ero fatto qualche appunto prima di venire, ma poi in effetti me ne sono fatto tanti altri, insomma, ascoltandola, perché credo che in pratica uno nell'ascoltare si rivede nella sua attività, e credo anche di poter dire che quando all'inizio dei lavori, stamane, ci ha detto, beh, cosa avete fatto per prima cosa stamane? Abbiamo ringraziato, aprendo magari la finestra qualcuno, ma comunque abbiamo ringraziato il Signore di questa bella giornata. E io ho aggiunto subito dopo, e così dopo siamo andati a fare il nostro dovere, perché credo che insomma, sia una conseguenza logica di quello che è, diciamo, il ringraziamento e dopo il dovere di... che poi finisce quella sera, di andare a vedere se veramente hai fatto il tuo dovere, no? E hai la coscienza appunto di mettere in evidenza cosa hai fatto durante la giornata, se veramente hai fatto tutto quello che potevi fare per migliorare le condizioni, per realizzare un progetto di sviluppo, per credere e crescere insieme agli altri in un nuovo progetto, se vogliamo. Credo che la sfida allora che ci viene posta è quella di capire se veramente nell'attività di impresa oggi è possibile coniugare i valori ispiratori della Trinità della Chiesa con lo sviluppo economico, per quanto mi riguarda come cattolica, che è un'impresa cooperativa, che per chi non lo sa nasce nel 1896, 115 anni fa, e nasce proprio grazie anche a una partecipazione importante di attori a livello nazionale del mondo cattolico. E credo che quello che anch'io mi sono reso conto poi nel diventare presidente 3 anni fa, perché poi uno va a toccare con mano le situazioni, si rende conto della bontà che hanno avuto questi signori che hanno fondato Cattolica, sfidando in quel momento sicuramente un'esigenza, una domanda sociale anche allora, sicuramente delle domande che venivano anche di coprire i rischi, ma anche di poter creare le condizioni per migliorare l'attività sociale e allora lo sviluppo economico, ma cercare di coniugarlo con l'ispirazione ai valori. E me ne sono reso conto proprio dell'importanza di questa impostazione nel momento in cui Cattolica ha vissuto per prima la sua crisi, prima ancora della crisi economica, perché dal 2007 tutti viviamo la crisi economica, 2008 non di più, 2009, però Cattolica già nel 2005-2006, dopo un percorso importantissimo di 110 anni, che aveva trovato diciamo in una crescita, se vogliamo, anche equilibrata, una sua condivisione sul territorio, essendo una cooperativa, e come tale, vedendo nel confronto con i soci un elemento di crescita e allora di riconoscibilità e di legittimazione, aveva scoperto, aveva vissuto per crescere, perché la sfida di un'impresa è quella di crescere quotidianamente tutti i giorni. Aveva scoperto che il rischio di andare, come è successo, di andare in borsa, era quello di snaturarla nella sua atto fondativo, diciamo così, come cooperativa. Perché coniugare i soci di una cooperativa con gli azionisti, insomma, non è una cosa semplice, ed era un'ulteriore sfida. Coniugarla poi in un mondo che si globalizzava e che evidentemente chiedeva all'impresa di essere competitiva in un mercato efficiente con i suoi prodotti, ma anche nello stesso tempo competitiva per quanto riguarda soprattutto anche, diciamo, proprio l'attività di impresa e allora creare un giusto profitto, qua veniva ancora di più la sfida di evitare di snaturarsi, uso questo termine qua, snaturarsi, perché si può crescere un'impresa senza perdere la propria identità. Più delle volte, sentendo proprio per quello che dicevo prima, le provocazioni che sentivo era quelle di dire questi interessi, questi valori possono legarsi fortemente agli interessi in modo tale che diventino diciamo un vantaggio, una forza e non siano un limite, perché tante volte insomma, credo che, è vero, si rischia di vedere l'ispirazione al valore della Trinità della Chiesa da cattolici come un limite a creare uno sviluppo, no? Come una condizione che ti tira giù, perché sapete, insomma, dal momento tutte le imprese hanno diciamo la possibilità di muoversi sul mercato per crescere senza tener conto di alcune condizioni, e quando tu invece come cattolica ti trovi che nello statuto sei un'impresa che gioca sul mercato, che va in borsa e sullo statuto ha questa, diciamo, io non dico vincolo, ma questa opportunità grandissima che ti dice lo devi fare, tenendo presente che sei una cooperativa per cui hai una responsabilità sociale, ti ispiri ai valori del dottore Sara della Chiesa, perché nello statuto, al secondo punto, metti che nel fare la tua attività ti ispiri al dottore Sara della Chiesa, per cui l'etica è completamente intrinseca alla tua azione, per cui di conseguenza diventa veramente una bella sfida. E invece io ho visto che proprio nel momento in cui Cattolica, pur nel suo crescere, aveva perso, se vogliamo, quella appartenenza forte all'aspetto valoriale, perché lo ricordiamo che, insomma, lo ricordo per chi non lo conosce questo tema qua, pur di crescere acquisti una compagnia, perché insomma, c'è una crescita interna, no? Che magari è data dalla capacità che l'impresa ha di svilupparsi, ma c'è anche una crescita esterna all'impresa, perché succede che tu compri un'altra azienda, succede che ti ingrandisci perché ne compri due magari, e nel comprare altre realtà, questi soggetti che ti porti in casa, un po' come la borsa, non sono gli stessi che magari ti hanno accompagnato per un lungo percorso, magari per un percentuale. In pochi anni si è visto che anche Cattolica si era sviluppata nella sua dimensione di crescita, portandosi a casa a realtà nuove, e difatti Cattolica aveva comprato la Duomo, quando, dopo essere andato in borsa nel 2000, aveva comprato l'Union, aveva comprato la realtà assicurativa. Queste realtà qua, riuscì a portarle dentro e farle coniugare e farli, diciamo così, vivere la stessa impostazione, magari anche lo stesso modello cooperativo, non era automatico. Anzi, rischiava di snaturarne l'identità stessa dell'impresa. E io ho visto che la crisi che stava vivendo più Cattolica non era tanto quella di carattere economico, ma era quella di carattere identitario, perché tante volte le imprese in questi ultimi anni qua abbiamo visto, pur di crescere a prescindere dalla propria appartenenza, hanno messo a rischio anche la propria identità. Hanno messo a rischio la propria identità. Hanno addirittura messo a rischio il proprio rapporto con il territorio. E qua credo che, insomma, quando si parla, come dicevo prima, allora, di cos'è Cattolica. Cattolica, non solo lo dico lei, perché non è facile trovare un'impresa che metta nello statuto, diciamo, un punto così chiaro. Cattolica non solo allora si esprime alla dottrina sociale della Chiesa, ma chiede ai propri soci di farlo, di professarlo. E non è uno scherzo, voglio dire. Mi ricordo che chi mi ha preceduto nell'ottenere, diciamo così, il riconoscimento di andare in borsa, ha fatto una grossa fatica a dimostrare che si può andare anche in borsa, si può anche avere un'azione, se vogliamo, più allargata, e allora avere un nuovo soggetto che sono gli azionisti, senza perdere la propria identità. E lo dico perché? Perché lì si è dato valore alla cooperazione. Perché la cooperazione è tale quando si fa una netta distinzione fra il socio e l'azionista. Perciò non ci capiamo, perché credo che da questo punto di vista, insomma, è qua che viene la differenza fra quanto vale il voto capitario o quanto vale il capitale. Se no, non è che uno valga nella cooperativa in quanto apporto di capitale porta dentro, ma vale in quanto persona, ecco il valore della cooperazione. E su questo credo che sia stato fatto anche in quel momento lì un grande sforzo importantissimo di tenere fermo allora un altro capisaldo, oltre all'adozione sociale della Chiesa, anche il capisaldo della cooperazione, che non era automatico, e proprio dimostrando che il socio, come dicevo prima, e allora il modello cooperativo era quello l'elemento che ti permetteva di stare nel territorio, perché stare nel territorio vuol dire confrontarsi quotidianamente con la tua azione, la tua attività, con chi sta lì e con chi con te condivide un modello di democrazia economica. No, cioè è facile se no ispirarsi ai valori, ispirarsi al modello, e dopo magari perché devi crescere e devi fare business ti dimentichi immediatamente di tutti questi aspetti, che invece di vederli come un'opportunità li vedi come dei vincoli. Non sono dei vincoli, sono delle grandi opportunità. Ecco perché dico, anch'io condivido, che non è bigotto avere, diciamo, un'ispirazione, anzi, è un valore aggiunto. È un valore aggiunto che può dimostrare quanto un'impresa possa giocare, anche nell'ambito del business, del profitto, una sua attività, proprio legando la sua strategia, che è fatta, ecco, anche qua torno indietro, dai soci, cioè dal consiglio di amministrazione. E il bravo management è quello che fa l'azione economica stando dentro a quella strategia di impostazione. Non è che il giorno dopo ci sia una distinzione tra chi è il socio, si ispira ai valori, il modello cooperativo, e il manager può fare quello che vuole, no? Credo anche qua, veramente oggi volevo insomma esprimere questi concetti, perché dicevo, sono stati provocati, ma veramente sono stati la chiave di quello che è, non tanto oggi il successo di Cattolica dopo 3 anni di un certo lavoro, legato sicuramente a mettere a posto i conti, a fare pulizia, a consolidare, ma soprattutto facendolo nel riferimento al valore, ispirazione. E se noi non l'avessimo fatto e non avessimo trovato l'ancoraggio lì forte, secondo me non riuscivamo a venirne fuori. Lo dico perché è un dato di fatto, insomma, è successo questo. Insomma. Nella Cattolica l'uscita dalla crisi personale che aveva e il rilancio dell'attività economica è avvenuta proprio rispolverando i valori fondativi, rispolverando la grande coniugazione che hanno avuto i fondatori nel 1896 di coniugare interessi e valori. E credo che su questo io ho trovato una grande condivisione, soprattutto dei soci, riscoprendo che i soci di Cattolica ci tenevano talmente tanto all'appartenenza cattolica, proprio alla Sala della Chiesa, che ci hanno dato fiducia e hanno detto: quello lì l'elemento che farà la differenza, che renderà esclusivo la tua azione di impresa, che renderà impresa a tutto tondo la tua attività, insomma, voglio dire. E da lì dopo è nato anche l'opportunità di dire: ma se i valori di riferimento sono quelli giusti, se nel fare la nostra attività la sfida è proprio quella di dimostrare che nell'applicarli troviamo un successo, una riconoscibilità e anche soprattutto una forza su questo, e credo da questo punto di vista dobbiamo capire che la formazione diventa un elemento straordinario, insomma, di tutti i soggetti. Perché nessuno può essere escluso da questa appartenenza, non può essere escluso il socio, l'amministratore, non può essere escluso il dipendente, non può essere escluso il management, non può essere escluso, se vogliamo, anche la comunità di riferimento, perché anche qua la responsabilità sociale di un'impresa come Cattolica non è solo quella di fare una formazione per se stessa, ma di fare, di investire su una formazione che ha una ricaduta a livello sociale. Ecco perché dopo, come Cattolica, abbiamo pensato di dotarci di una fondazione. Perché c'è l'attività di business che fa l'impresa, che fa il marketing, che giustamente serve per creare, perché no, anche qua, diciamo, uno sviluppo, una crescita, una comunicazione, ma c'è anche la fondazione che mette a disposizione, attraverso il profitto che fa l'impresa, parte di queste risorse per fare un lavoro che, guarda caso, va nel segno di promuovere la formazione della Chiesa, della Chiesa, per fare attività, se vuoi, politica, sociale, di business, quello che vogliamo, insomma. Credo che da questo punto di vista la sfida che ci ha visto in questi 3 anni qua, ma anche l'entusiasmo che sta crescendo nella nostra compagnia, è venuto proprio da rispolverare un'appartenenza al mondo cattolico che di fatto, come posso dire, quasi accecati da quello che era il mondo che globalizzato vuole crescere, che ti porta a crescere, che ti porta quasi a perdere di vista la propria appartenenza e identità, pur di crescere, cioè crescere a prescindere, perché la finanziarizzazione ha giocato questo. Insomma, io dico, abbiamo spostato l'asse, abbiamo raddrizzato la situazione, portando in forte sinergia e complementarietà questi due fattori. Quello dell'ispirazione, quello del modello cooperativo, con quello dell'attività di business, eccetera. Adesso, lo dico perché proprio mi è stato chiesto, ci è stato chiesto di portare un'esperienza personale, e posso dire che quando un'impresa è in salute, come lo è adesso Cattolica, a maggior ragione diventa una risorsa per la collettività, no? E diventa anche un'opportunità, perché diventa spendibile. Ecco perché secondo me è importantissimo che in qualche maniera questo tipo di aspetto venga conosciuto, secondo me. Perché più delle volte questo rischio qua, che insomma ci sia questa separazione fra l'ispirazione al governo della Chiesa o l'aspetto spirituale con quello della politica e dell'economia, insomma, secondo me proprio lo sto vivendo, lo vivo in prima persona, che mi è stato chiesto anche di capire, insomma, se questa cosa qua, come persona, come imprenditore, come anche come cattolico, in pratica è l'elemento che quindi ti dà la forza e soprattutto ti dà l'energia per poter, come dicevo prima, dopo aver ringraziato, rimbucarti le maniche perché andrà a costruire un progetto nuovo, non c'entra da fare. Secondo me, credo che da questo punto di vista, veramente questa esperienza mi sta dando una grande soddisfazione, voglio dire. Mi andava anche prima la Col Diretto, perché sentivo parlare prima di organizzazioni che si ispirano a tutta la serie della Chiesa, la Chiesa, la Col Diretti, no, adesso non so io. Però dico, non avevo mai trovato che un'impresa lo metta nello statuto, perché anch'io sono socio della Col Diretti, ma non è che nella mia impresa, nello statuto, nella mia società che ho fatto, ho messo dentro questo articolo qua, c'era la Col Diretti, e io magari pensavo di fare quello che volevo, pensavo un'impresa. Adesso non voglio banalizzare la situazione, voglio dire, chi ha fondato questa impresa qua? Io non credo che non ci avesse pensato, ci ha pensato bene a cosa andava incontro. E secondo me questo lavoro qua veniva proprio da un'appartenenza ai valori del mondo cattolico di allora, che sapeva che solo se impostava la cosa in questo modo qua poteva aver successo. E il fatto che io sia riuscito a riscriverla insieme a tanti amici è proprio perché abbiamo rispolverato quel momento fondativo lì, abbiamo dato continuità e abbiamo dato discontinuità alla gestione, perché credo che da questo punto di vista oggi anche la soddisfazione che si sta vivendo, come dicevo prima, nei risultati è data anche da una soddisfazione di appartenenza, va bene? Sicché insomma da questo punto di vista dico che allora adesso viene avanti il progetto, visto che oggi siamo in salute, viene avanti il progetto più importante, che è quello di partecipare insieme agli altri a uno sviluppo e a una formazione del mondo cattolico e del mondo della società civile, insomma chiamiamola come vogliamo, ma voglio dire, credo che da questo punto di vista viene avanti una sfida che è quella che poi anche nei fatti di attività di business abbiamo dimostrato, è quella di rafforzarci insieme all'altro modello cooperativo. Infatti Cattolica, lo dico anche così, insomma, è cresciuta molto nel rapporto sempre con gli istituti di credito e le banche, ma banche che avessero la stessa natura cooperativa. Oggi facciamo attività di business con Lubi Banca, facciamo attività di business con Popolare di Vicenza, ma guarda caso facciamo attività di business con l'Icrea Holding, che rappresenta tutte le banche che hanno cooperativa. Cioè non è che abbiamo fatto un'attività di business con un modello bancario diverso da noi, ma stiamo lavorando per rafforzare un modello di democrazia economica che mette al centro la persona e che valorizza nella propria azione, attività quotidiana, quello che è diciamo lo sviluppo di un'economia sostenibile, come ci invita anche l'enciclica Santo Padre a dire che se un'impresa non ha nella sua azione non ha una ricaduta nel territorio in cui opera, insomma viene a meno a quella che può essere la sua attività, insomma, dal punto di vista sociale.
Poi è interessante anche il fatto che voi interroghiate loro, per cui se loro parlano un pochino di meno danno più spazio al dialogo con voi, che è la cosa più importante. Ripeto, non un dialogo sui massimi sistemi, ma un dialogo su non più la fede nelle opere, ma le opere della fede, perché c'è quelli che sono la fede nelle opere e credono che le opere ci salvino, ma quelli che credono in Gesù Cristo e quindi sanno che la grazia ci salva, poi grazie a questa grazia si vedono le opere. Anche questo dove siamo noi dentro, questo Spruz, fatevi raccontare da chi l'ha vissuto per 20 anni, è un'opera della fede, una cosa che è nata dall'autotrascendersi e da rimboccarsi le maniche, che è un po' il carattere delle pagine più belle del movimento cattolico. La parola adesso, sempre in questa falsa riga, la persona rappresenta un'istituzione, quindi è bene che parli della sua banca, della sua assicurazione, della sua realtà cooperativa, ma la persona è una persona che dialoga con i suoi fratelli nella fede e a cui racconta anche, oltre che la sua esperienza istituzionale, la sua esperienza personale. La parola al vice direttore del Credito Valtellinese, Enzo Rocca.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il Monsignor Vincenzi perché mi ha dato l'opportunità di poter parlare con voi, ma soprattutto ascoltarvi, perché è stato veramente un piacere poter ascoltare le parole questa mattina, ma soprattutto avere un'interazione in questo momento di dibattito e discussione su un tema che ho avuto la sensazione essere molto molto di interesse dalle domande fatte precedentemente, cioè come si può conciliare l'attività economica e la responsabilità sociale, se questi sono temi conciliabili. Bene, io non so quanti di voi in questi giorni hanno letto un po' i quotidiani economici con attenzione, perché questo è il periodo in cui le aziende, soprattutto parlo delle aziende quotate, comunicano i loro risultati economici. È il periodo in cui si fa un po' il consuntivo, no? Trascorsi sei mesi si fa un po' il consuntivo sull'attività economica, come è andata e i risultati. E i risultati economici di un'impresa sono una cosa rilevante. Io non so, noi viviamo in un periodo di crisi, per cui siamo tutti molto attenti a capire come vanno le imprese. Quindi qualsiasi segnale positivo è un incoraggiamento per il futuro, è un viatico, generatore di ottimismo che serve per l'economia. Quindi c'è molta attenzione sui risultati economici delle imprese. E allora io sono stato anche abbastanza fortunato, perché noi abbiamo chiuso i nostri risultati economici giovedì, perché ci sono dei tempi tecnici per la preparazione. Giovedì abbiamo chiuso i nostri conti, giovedì pomeriggio subito dopo la seduta consigliare, come succede sempre, noi siamo un'azienda quotata in borsa, comunichiamo immediatamente i risultati al mercato, perché la tempistica, la trasparenza è un elemento di valore per un'impresa quotata. E venerdì, mentre salivo, anzi prima di salire, perché stavo cercando di capire anche un po', di orientare un po' il mio intervento, sono stato anche molto fortunato, perché leggendo l'articolo, il commento sui nostri risultati economici sul Sole 24 Ore, sono rimasto molto colpito dal titolo. Voi sapete che i titoli dei giornali sono importanti. Io ho la fortuna di collaborare con il Sole 24 Ore da un po' di tempo, e ogni volta che mi chiedono di scrivere un articolo ho sempre molto paura poi del titolo che mettono sopra, perché il titolo, innanzitutto, il titolo è di dominio del caporedattore e del direttore. Ed è importante, perché noi viviamo in una società talmente veloce, talmente dinamica, talmente rapida, che sfido chiunque di voi a avere il tempo a leggere tutto il giornale. Si fa una rapida scorsa, poi si cominciano a vedere gli articoli posizionati nelle parti strategiche, la dimensione del titolo, si legge il titolo e in funzione del titolo poi si decide se dedicare una parte del proprio tempo molto molto prezioso all'approfondimento. Allora io sono stato fortunato, perché ho trovato un titolo che potrebbe rappresentare la sintesi del mio intervento, anzi potrei lasciarvi il titolo e passare la parola al relatore successivo. Io ve lo leggo perché potrebbe meritare un po' di approfondimento. Allora il titolo principale dice: l'utile crepa, tiene malgrado la crisi. E questo è molto importante, poi vi darò la mia interpretazione. Ma è l'occhiello, adesso non mi ricordo come lo chiamano, che secondo me è pregnante. Risultato in calo, pesa il sostegno al territorio. Allora, innanzitutto io, quando ho letto questo articolo, la prima cosa che mi è venuta in mente è che, chi ha scritto questo commento e questo titolo, veramente ha fatto un'analisi straordinaria, una sintesi straordinaria. Perché è riuscito a cogliere due elementi importanti. Il primo elemento importante è che c'è questo sforzo, no, di un'impresa economica, un'impresa quotata, che ha una responsabilità nei confronti di dipendenti, di azionisti, il territorio, di tenere l'utile, di realizzare il risultato economico malgrado la crisi. Però dice: pesa il sostegno del territorio. Quindi il primo messaggio è questa necessità di dare l'utile, di tenere malgrado la crisi. Ma l'altro messaggio, un pochino più sottile, che secondo me dobbiamo leggere con attenzione, è questo: pesa il sostegno del territorio. Cosa significa pesa il sostegno del territorio? Perché pesa il sostegno del territorio? Innanzitutto mi fa piacere che la redazione abbia colto questo aspetto, che non è così marginale, che in fondo la nostra banca si è interessata del territorio, no? Perché l'ha messo in evidenza. Ma perché pesa il sostegno del territorio? Ecco, questo è il primo elemento di dibattito. Io volevo riagganciarmi alle domande che ho sentito prima. Perché nella metrica della finanza, nella logica della finanza, il sostegno al territorio è un peso. Segna costi sui conti economici, riduce l'utile dei conti economici. E questo è un elemento, secondo me, importante da tenere in considerazione. Mentre per noi non è un peso, non è un costo. Siamo costretti a rilevarlo, nella parte, per chi conosce un po' di metrica, di finanza, siamo costretti a registrare nella parte di costi questo sostegno al territorio. quindi giustamente in una logica, diciamo, ragionieristica, l'utile netto si riduce. Ma noi invece riteniamo che il sostegno al territorio sia un valore, un investimento. Se io potessi riscrivere il mio conto economico, mi piacerebbe poter tirar via i costi, valorizzare l'investimento di queste iniziative che noi riteniamo importanti, soprattutto nel medio e lungo periodo, e quindi dare un'immagine completamente diversa. Allora, questa è la difficoltà, secondo me, che le imprese come la nostra, che sono imprese quotate, che hanno responsabilità nei confronti degli azionisti, sicuramente nei confronti dei soci, ma di natura cooperativa, anche noi, e di ispirazione cristiana nello statuto, poi ci entreremo sul tema dello statuto, secondo me è molto interessante, se avremo tempo. E quindi questo è il tema. Il tema è che la società, che la finanza non riconosce, non riesce a misurare questo investimento, questo sostegno, che noi riteniamo valido. E non è una questione di dono. Lo riteniamo valido perché è un investimento che ci consente di operare in territori che nel medio e lungo termine possono poi generare anche reddito per gli azionisti. L'altro tema che mette in evidenza questo articolo è in fondo una sorta di potenziale conflittualità che traspare, come se ci sia un conflitto tra il territorio e l'azionista, no? Pensa, il territorio vuol dire che c'è conflitto, vuol dire che io sostengo il territorio a danno di qualche altro soggetto che è l'azionista. E questo è l'altro tema fondamentale. Cioè noi riteniamo che ci debba essere attenzione a tutti quelli che adesso in termini anglosassoni vengono chiamati stakeholder, che sono tutti i soggetti che sono interessati all'impresa. Noi riteniamo che ci debba essere un'eguale attenzione, certamente, e poi questo forse avremo tempo, potremo parlare per un discorso di prospettiva, ci deve essere un'attenzione particolare all'azionista. Ma questo che possa essere fatto anche senza creare una conflittualità tra i diversi stakeholder, cioè anche gli altri soggetti interessati, le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni, i clienti, i fornitori, i dipendenti, credo che possano e debbano trovare attenzione da parte di un'impresa, sicuramente un'impresa cooperativa come la nostra, perché noi il richiamo l'abbiamo nello statuto, quindi come manager, io personalmente, no? Quindi anche dandomi la mia esperienza, io sono anche con piacere, diciamo, chiamato a seguire l'indicazione statutaria. La verità è che io personalmente ritengo che questo tipo di attenzione a tutti al territorio, a tutti i soggetti interessati all'impresa, dovrebbe essere un patrimonio comune di tutte le imprese, non soltanto quella a matrice cooperativa e con, diciamo, un impegno forte statutario all'attenzione al territorio. E devo dire con attenzione, chiudo questo primo, diciamo, mio intervento dicendo che con molto interesse nell'ultimo paio d'anni fa avevo avuto modo di approfondire la tematica della responsabilità sociale dell'impresa. Ho letto che anche negli Stati Uniti e anche in un'università molto prestigiosa, attenta alle istanze del reddito, del profitto come Howard, ci sono degli studiosi che cominciano a riflettere che la responsabilità sociale non è più un disvalore, ma addirittura è una strategia per migliorare i profitti dell'azienda, cioè c'è la possibilità di essere responsabili socialmente, quindi non è un concetto di bene, è un'opportunità per incrementare i profitti dell'impresa. Quindi questo credo che sia un elemento da tenere in considerazione, perché per le altre imprese che necessariamente sono chiamate a perseguire un'idea di profitto, c'è la speranza che si comprenda che il sostegno del territorio, la crescita e lo sviluppo del territorio dia un beneficio anche agli azionisti. E questo era un primo tema che volevo affrontare. Ne avrei tantissimi altri, adesso non so se ho tempo per...
Io soltanto per, diciamo, sì, rendere la cosa un pochino più mossa, volevo chiederti cosa concretamente nel bilancio si identifica come sostegno al territorio. Cosa avete, quali soggetti del territorio e quali azioni avete intrapreso, questo per capire noi che non conosciamo, certo, ovviamente.
Questo mi sembra infatti importante, perché poi in concreto. Allora, la cosa più concreta che io vi potrei dire, qui ho un elenco abbastanza lungo di cose che abbiamo fatto, però forse le sintetizzo in due. La prima questione è quella del credito. perché quella del credito? Perché in questo periodo credo che l'esigenza più importante che ci sia nella società, parlo di imprese e famiglie, è l'esigenza del credito. Poi credo che sia opinione comune. Ecco, noi abbiamo, io vi do un dato quantitativo, perché poi credo che non ci sia più cosa più cruda e più semplice da raccontare che un numero. Ecco, noi dalla crisi ad oggi, cioè parlo quando la crisi si è sviluppata, perché la crisi nasce nel settembre, diciamo nel settembre del 2007, ma ha avuto la sua accentuazione con diciamo il fallimento di Lehman nel 2008, dopo l'agosto, nel settembre 2008. Ecco, d'agosto 2008 ad oggi noi abbiamo incrementato gli impieghi, cioè quindi il sostegno alla famiglia, all'impresa, di 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro per noi è una cifra enorme, perché si tratta del 33% dell'incremento dei nostri impieghi, ma è una cifra enorme non soltanto perché in assoluto è una cifra importante, quindi significa credere, no? Credere nelle imprese, credere nelle famiglie, credere nel proprio territorio, ma è una cifra importante perché il mercato invece in questo periodo, ci sono tantissimi numeri e statistiche, ha ridotto, qualcuno ha tenuto, molti hanno ridotto gli impieghi. Quindi noi, questo è un numero oggettivamente che significa una cosa concreta di attenzione al proprio territorio. Significano, adesso qui ho un numero, 120.000, vi do un numero preciso perché credo che i numeri, abbiamo incrementato di 120.000 i nostri clienti. Quindi significa che un numero enorme, perché sono 13% di relazioni in più. Oggi noi possiamo vantare 900.000 clienti, significa anche questo un desiderio di continuare a avere rapporti con il territorio e incrementare le nostre relazioni. Quindi questa è una cosa che può sembrare cruda, banale, e insieme potrei raccontarvi tante iniziative sociali e tante cose, magari vi racconto qualche cosa interessante che stiamo facendo. Soprattutto in una logica di per raccontarvi un po' quello che è il nostro spirito, il nostro modo di fare, però questi sono numeri che come tali vanno presi e credo che dimostrino più di tante altre parole.
Un paio di esempi di queste iniziative sociali.
Allora, innanzitutto io ritengo, noi abbiamo un'idea molto molto nitida, abbiamo uno statuto molto simile a quello dell'assicurazione cattolica, in cui è previsto, oltre chiaramente richiamo all'ispirazione cristiana che ci deriva dalle nostre origini dal 1908, è stata riconfermata anche nelle modifiche statutarie. Riteniamo che dobbiamo operare su due fronti diversi. Innanzitutto l'aspetto, diciamo, del dono, inteso come destinazione di una quota del dividendo alle iniziative benefiche, viene fatta con la fondazione, come avviene normalmente. Di questo credo che non è tanto interessante parlare in questo momento, perché è evidente che una fondazione che riceve da una banca una quota delle sue, diciamo, disponibilità, svolge un'attività sociale. Noi riteniamo invece che ci debba essere un'attenzione, diciamo, sociale anche nelle iniziative della banca in quanto tale, perché sarebbe troppo facile dire che la fondazione fa beneficenza, dà una quota dei suoi fondi in beneficenza, diciamo è attenta agli aspetti di formazione, di sviluppo culturale. Noi invece riteniamo che sia la banca in quanto organizzazione, diciamo in quanto impresa, che debba poter fare, che possa fare delle cose interessanti. Ecco, è anche come mia esperienza personale. Per esempio, due cose semplicissime vi racconto, ma per esempio in questo periodo noi abbiamo appunto detto che viviamo in un periodo di crisi. In un periodo di crisi emerge con una certa evidenza una categoria di credito che noi non siamo stati normalmente abituati a gestire, che è un credito che io definisco come se fosse un credito di emergenza. Noi le imprese bancarie sono abituate a gestire dei crediti attivi, no? Abbiamo vissuto fino al 2007 una grande espansione dell'economia e del credito, e tutta l'organizzazione è orientata allo sviluppo, quindi avere interazione con soggetti che producevano reddito o con famiglie che avevano disponibilità. Noi siamo passati in questo momento invece in una fase in cui emerge con tutta evidenza un altro tipo di attività, che è quello di dover comunque dare risposta a una parte di credito che non è un credito, diciamo, positivo, ma un credito di emergenza, situazioni di difficoltà, imprese in crisi che aumentano in continuazione. Quindi
ci troviamo ad affrontare una situazione nuova. Ecco, noi su questo terreno siamo scesi decisamente, proprio perché credo in coerenza con la nostra ispirazione originaria, cercando di essere, diciamo, di essere attivi piuttosto che passivi. Per esempio, tutte le iniziative, qui non ho un elenco, che sono state avviate anche dall'associazione bancaria, anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci hanno visti favorevolmente positivi, attivi. A volte abbiamo esteso le iniziative, parlo delle moratorie, dell'avviso comune, qui ho l'anticipazione cassa integrazione guadagni, il fondo nuovi nati, ce ne sono tantissime di queste iniziative su cui noi ci siamo visti attivi. Io personalmente sono sceso spesso a Roma, un po' perché sono anche romano, quindi ho fatto anche un piacere, anche se vivo a Monza e lavoro tra Milano e Sondrio, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando la mia disponibilità piena, diciamo, a collaborare, a trovare delle idee per poter, diciamo, individuare degli strumenti di sostegno alla crisi delle imprese e anche ai bisogni delle famiglie. Quindi noi ci siamo fatti parte attiva. Cosa abbiamo fatto in concreto in questo periodo dell'economia in cui bisogna occuparsi anche della parte meno piacevole dell'attività bancaria, cioè quella del credito, diciamo, in difficoltà, e del credito d'emergenza? Noi ci siamo fatti parte attiva sostenendo in maniera molto molto convinta le iniziative dell'ABI e del Ministero. Io personalmente, appunto, ho partecipato a varie iniziative e gruppi di lavoro. In più abbiamo anche cercato di trovare noi delle idee nuove per fornire magari qualche soluzione aggiuntiva. Questo è un elemento, diciamo, personale di contributo. Un altro contributo, ma ve ne potrei citare tanti, ma non voglio rubare, è per esempio il nostro modo, da un po' di anni abbiamo cambiato il modo di fare marketing. Abbiamo definito questo approccio un po' come marketing sociale, cioè l'idea è che se noi abbiamo comunque la disponibilità di risorse per veicolare i nostri prodotti, per far conoscere i nostri prodotti sul territorio, abbiamo detto: ma perché non farlo in maniera socialmente responsabile? Per esempio, noi preferiamo, piuttosto che sponsorizzare la grande squadra o destinare tutte le nostre minime risorse a un unico grande obiettivo di immagine e di pubblicità, abbiamo deciso di privilegiare le micro sponsorizzazioni, che secondo noi è un modo per, da un lato, diciamo, giustamente seguire un principio di economicità, quindi di avere un costo per pubblicità e avere un ritorno di immagine, ma dall'altro anche sostenere tante piccole iniziative, la piccola squadretta di calcio, la palestra con i bambini, abbiamo comprato un cavallo per una squadra di volteggio dove magari abbiamo sostenuto le famiglie che avevano difficoltà a mandare i bambini a fare questo tipo di sport, cioè, quindi con le micro sponsorizzazioni piccolissime. Quindi noi abbiamo fatto oltre 1000 micro sponsorizzazioni, destinando una quota di budget, che è una quota di budget di impresa, però orientandolo, no, a iniziative meritevoli di essere sostenute, sapendo comunque di avere un ritorno credo positivo di immagine, perché noi siamo sempre chiamati ad avere attenzione rispetto all'altro soggetto, come vedevamo oggi nel giornale, cioè quello dell'azionista che ci chiede comunque conto di come noi gestiamo i nostri fondi.
Grazie mille, e adesso la parola a Diego Schelfi, che è presidente della Cooperazione Trentino.
Un benvenuto anche da parte mia nel territorio trentino, e un grazie per l'invito, anche se queste occasioni, che sono interessanti, no, come momento di partecipazione, diventano momenti di difficoltà. Difatti è vero, stamattina non ho pregato, ho subito avuto il pensiero, no, di questo incontro, detto, che ci sarà dopo aver letto l'elenco delle persone, no, come Monsignor Pennisi, che davano un loro contributo. Io sono un imprenditore, sono un ingegnere imprenditore di un'industria del settore dell'informatica, prestato alla cooperazione e spero finisca presto, nel senso che sto esaurendo i miei mandati e tra 2 anni spero di finire, perché il lavoro è molto impegnativo. La cooperazione, del resto in Trentino, poi vi do qualche dato, è difficile non incrociare la cooperazione. Mio padre era presidente di un caseificio, era amministratore di una famiglia cooperativa, lo zio presidente di una cassa rurale, no? Da noi, insomma, bene o male ti muovi e tocchi sempre questa realtà cooperativa. Cooperazione Trentina è nata, no, come tutto il sistema cooperativo europeo alla fine dell'Ottocento, in un clima culturale dove effettivamente, e qui la Rerum Novarum ha aiutato molto, ha detto: ah, ti salvi la vita se non pensi solo al Signore, ma se cominci ad assumerti anche responsabilità sociale, no? E da lì, insomma, credo che i cattolici abbiano fatto molto. In Trentino, certamente, un prete in particolare, che ha saputo cogliere, no, e proprio come figura di confine, appartenente al confine, noi eravamo al confine Italia ed Austria, e ha colto bene il confine, nel senso non di chiusura, ma di confronto, di apertura, no? E ha colto bene l'esperienza tedesca di Raiffeisen con quella italiana, per cui in realtà in Trentino siamo fortunati, lo devo dire, no? C'è questa esperienza cooperativa che è un unicum, perché proprio è un modello che non si trova da nessun'altra parte, che coniuga l'esperienza tedesca con quella italiana, e vi dico la verità, c'è dentro del gran bene, no? È l'unica realtà dove non si distingue tra il bianco e il rosso, no? Non c'è una cooperazione bianca, una cooperazione verde, una cooperazione rossa, no? Ecco, e lì l'intuizione del fondatore, che l'ha definita la cooperazione per tutti gli uomini di buona volontà, per cui a chi ha voglia di fare, di imboccarsi le maniche, e per tutti indistintamente, cogliendo proprio un valore che è quello che mette insieme, non quello che divide. E poi ha messo insieme anche altre cose, per esempio il consumo, che in Germania non c'è, la distribuzione, ha messo insieme il credito, che invece è molto forte, per cui c'è una realtà che compenetra tutto il territorio. Vi do 2 dati. In Trentino ci sono 500.000 abitanti, 250.000 sono soci cooperativi. Cioè, vi do un dato, insomma, che vi dà il senso. E perché c'è questa realtà? C'è questa realtà, e voi che partecipate un po' alla vita del territorio dovete saperlo, no? Perché siamo un po', ecco, visti sto Trentino, no? Savino credo che ci conosca bene da sto punto di vista. La storia del Trentino affonda le sue radici di autonomia negli anni 1000. Qui, se girate l'angolo, trovate le regole, trovate le vicinie, trovate le magnifiche comunità, che sono delle istituzioni di responsabilità. I cittadini, no, è una zona povera, periferica, che si sono dati delle regole, nominando rappresentanti, definendo delle modalità. Per cui in questa cultura della responsabilità e della consapevolezza è nata la cooperazione, e si è sviluppata perché continuiamo a insistere su questo tema, sul protagonismo delle persone. Ed è, se volete, il compito del presidente della federazione. Io non ho altri compiti. La cooperazione Trentina ha 600 imprese, ma io punto esclusivamente sulla formazione, sulla cultura. No, guardate che se puntiamo su questa abbiamo dei dirigenti straordinari, no, sono bravi di fare, no, ma lo sforzo principale è fare cultura di responsabilità. Questo è il compito della cooperazione Trentina e del presidente della cooperazione Trentina. Poi, e questo ci porta a dire che nell'agricoltura abbiamo il 90% di tutta l'agricoltura, vitivinicola, ortofrutticola, lattiero-casearia. Ma vi do un dato, avete visto fuori le mele? Melinda, che è un marchio cooperativo, è fatta da 5.000 soci, 5.000, su 7.000 ettari, per cui non sono contadini questi, sono ortolani, perché se fate la divisione tra 7.000 ettari e 5.000 avete 1,2 ettari, ma si possono vincere le sfide del mercato nazionale e internazionale con 1,2 ettari? Eh no, ce lo insegna l'economia, no? Però guardate, la cooperazione in questo senso, no, ha fatto sì che anche il piccolo, insieme al medio, insieme al grande, insieme con un grande rapporto fiduciario, abbia potuto scavalcare i confini. E questo vale per tutto, no? Noi nel credito abbiamo tante casse rurali, ogni paesino ha la sua cassa rurale, abbiamo 400 sportelli in Trentino, ci sono 220 comuni, pensate, c'è uno sportello ogni sputo. Economicamente, insomma, è insostenibile sta cosa, però guarda caso abbiamo oltre il 60% e tutti gli anni, no, aumentiamo. 63.000 persone hanno partecipato l'anno scorso all'assemblea di casse rurali. E io continuo a dire ai miei: guardate che noi dobbiamo puntare non allo spread, non al servizio, no, non a quanto dà il territorio, ma al fatto di dire a quei soci che partecipano e soprattutto a quelli che non partecipano, che quella banca è tua, è tua, e se è tua tu puoi partecipare, puoi alzare la mano, puoi votare, puoi farti eleggere, puoi assumerti responsabilità, puoi decidere. Questo è il grande valore, non lo spread. Chi se ne frega se la banca vicina mi fa lo 0, chi se ne frega? Ma se tu hai un negozio di scarpe e hai bisogno di un paio di scarpe, vai a vedere nei negozi vicini se quella scarpa costa meno. No, tu entri con fiducia nel tuo negozio, sapendo che lì trovi il prodotto migliore al prezzo giusto. E questo è il valore della cooperazione. Farsi sentire responsabili. Allora non c'è paura della concorrenza, non c'è paura, perché quello che fai lo fai per te, per la tua comunità, per un senso di mutualità e di solidarietà. Questi sono i valori, per il bene comune. E io diffido, sapete, io vorrei ragionare con lei, no, su sto senso della fondazione. Io ho paura delle fondazioni, che per cui si fa utile, si mette lì e poi si distribuisce. È l'opposto il senso, cioè nel senso che bisogna fare le cose tutti i giorni, nella tua vita, in tutte le tue cose, le devi fare bene. Le devi fare bene. Non c'è una distinzione tra il fare e il donare. Ed è questo quello che trovo difficoltà in qualche modo a declinare nella vita quotidiana, perché anche i miei regole, perché siamo importanti. No, regole, cultura. E dobbiamo fare e metter via soldi, è certo che è importante per dopo dare, ma no, non è questa la strada, perché allora dov'è il discrimine quando ti trovi in difficoltà ad assumere decisioni? Ed è bello dire, mi è piaciuto che Enzo l'ha ricordato, perché è vero, Zamagni lo dimostra, che dove c'è vero senso del bene comune, e anche il Festival dell'Economia di Trento l'ha dimostrato, no? E dove veramente tu riesci a far bene queste cose, davvero hai successo imprenditoriale. Dove c'è vera cooperazione, c'è uno spread tra chi ha e chi non ha molto più molto basso. Ma la cosa non ha significato. La cosa più vera è che la media di questo spread è più alta che in altre zone. È questo il valore. Insomma, questo ci fa pensare. E questo ci fa pensare. Vi do un dato, nel senso che è giusto, e lo sa Lenzo, perché insomma siamo concorrenti. In Trentino, dice Banca d'Italia, lo spread nel credito è il più basso per chi ha bisogno di soldi e il più alto per chi li deposita. È difficile fare banca in Trentino, no? Credo si possa, lo dice Banca d'Italia. Ma perché c'è questo senso? Perché c'è questo senso? Lì c'è il nostro sistema, che naturalmente deve convivere meglio, se anzi queste dimensioni anche vengono in qualche modo anche condivise, perché alla fine noi abbiamo la persona come finalità, no? Per cui ho detto, sono qui di passaggio, di servizio, questo è il compito, poi spero come cincinnato di tornare a fare l'imprenditore, no? Ma se abbiamo questa consapevolezza faremo molto bene alle persone. Per cui, ecco, io per esempio eviterei, e lo dico da amici, di parlare azionisti nella cooperazione, no? Azionisti, sono soci, no? E per cui lo capisco poi la dimensione, no, dell'esperienza giuridica, no? Però, ecco, il concetto è questo, non distinguere l'azionista da dopo, mi capisco, no? ma il cuore del sistema è far sì che qualsiasi persona si senta messa in qualche modo al centro. E guardate, chiudo, perché in effetti è stato ricordato anche dei titoli. Io ho una paura in questo periodo, perché proprio siamo affossati dai titoli. L'altro giorno c'era su il sistema cooperativo trentino è messo sotto attacco. Io ho paura, sapete, perché l'attacco non è la cooperazione che continua a vincere, no, le sfide di mercato. L'attacco di cui ho paura è che si attacca a questo tipo di cultura. Si vuole distruggere, dà fastidio il fatto che ci siano delle persone che in qualche modo condividono le cose, condividono le scelte, condividono il futuro, insomma, condividono la vita quotidiana. Dà un fastidio? Boia. Ecco, allora accetto che siamo sotto attacco, ma mi dà un fastidio, per cui io mi ribello di fronte a queste affermazioni, perché fa paura questa diversità. Ma guardate, noi cattolici dobbiamo con coraggio, il nostro fondatore diceva odio nei confronti, lo usava 120 anni fa, c'è l'odio di fronte, e da noi i commercianti hanno avuto solo sconfitte, perché il sistema cooperativo li ha eliminati, no? È perché loro speculavano, era facile, avevano in mano il mercato e costringevano alla fame, no, la povera gente. E allora ci odiano per forza, ma quell'odio è cristiano o non è? Adesso no, non voglio, perché non voglio. O la difesa da quel, no? No, ma per dire, insomma, io vi confesso, ho una grande paura. Perché, ed è bene che siamo qua con modalità diverse, perché più c'è cooperazione, più c'è senso di cooperazione, più c'è la capacità e la forza di difendersi, proprio perché i fondamenti sono uguali, poi li decliniamo in modo diverso, ma ci stiamo bene tutti. Però se ci aiutiamo, effettivamente, credo che alla fine quella finalità per cui siamo qui oggi anche, no? Alla fine trova una declinazione comune, e alla fine con i nostri limiti, insomma, a me è piaciuto il fatto anche, siamo degli uomini, per cui insomma la nostra vita è anche errare, però alla fine sono convinto che il risultato finale potrà essere un po' migliore. Grazie.